Le 8:34 minuti, quasi 35, tra poco il giorno delle locuste con il professor Di Stefano. Ci arriviamo con una canzone che nel novembre del 1988 venne eletta brano della settimana da una redazione musicale di Radio Popolare guidata allora da Ezio De Gradi. La canzone si chiama Pop Song 89, grandi Rem, grande Ezio. Che però non è partita come doveva partire, e stamattina va così. E allora eccoci qua alle 8:39 minuti, è partita la sigla del giorno delle locuste e questo significa che come sempre si alza il sipario sul professor Andrea Di Stefano che abbiamo collegato con noi al telefono come sempre. Buongiorno professore, benvenuto, bentornato.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori, buongiorno e buona giornata a tutti.
Sa che rischiavo di non esserci in questa puntata?
Perché?
Perché negli ultimi 5 minuti ho preso la scossa dappertutto, sulla maniglia della porta, sul mixer, toccando il microfono, per cui ci sono due possibilità: o c'è un problema, come dire, di isolamento elettrico qui nello studio 2, oppure mi sto trasformando in Magneto. Secondo me più la seconda. Nel caso mi trasformassi in Magneto, lei chi vuole fare degli X-Men?
Non so nulla, quindi francamente assegnami tu un ruolo.
Sa chi sono gli X-Men perlomeno? Dei Mu?
Sì, orientativamente.
Dei Mu?
No, non lo so, cosa sono?
Dei mutanti.
Mutanti.
Mutanti. Ah, ecco.
Ok.
Così almeno le nozioni di base per poter, quando le dovesse capitare mai di discorrere di supereroi con Christine Lagarde, almeno sa che gli X-Men sono dei mutanti. Secondo me lei sarebbe perfetto a fare Wolverine, perché c'ha dei...
Wolverine
senza la G.
Wolverine.
Okay. Perché è un personaggio molto tormentato, ma comunque eroico, però c'è dentro questa dimensione di tormento interiore che secondo me la avvicina molto a... anche fisicamente, sa che mi ricorda Wolverine?
Sì.
Dovessimo, visto che facciamo il vaccino italiano, dovessimo fare una grande produzione cinematografica quando riaprono i cinema e facessimo gli X-Men italiani, secondo me se la proponiamo nel ruolo di Wolverine c'ha le sue belle chance.
Va bene. Andrò a guardare, perché sono completamente ignoro del tutto e quindi mi devo imparare.
Sì, ma c'è sempre tempo per cambiare vita e lei lo sa perché è persona di esperienza. Comunque sono a rialzo le previsioni che la riguardano per il futuro, mentre invece sono a ribasso le previsioni del maledetto rimbalzo post-Covid, che invece che rimbalzare rischia di affossarsi e interrarsi per un'inumazione di futuro che tutti ci riguarda.
Sì, purtroppo, e in parte come era prevedibile, sono state riviste già a ribasso le previsioni sull'andamento in particolare dell'economia italiana. Perché il Fondo Monetario Internazionale, che ha rilasciato queste stime, non ha dato una fotografia uniforme di questa situazione. In realtà, anzi, l'economia mondiale, secondo i tecnici del Fondo, potrebbe avere nel 2021 un balzo in avanti del 5,5%, e all'interno di questa spinta sicuramente il motore, come abbiamo già detto anche la scorsa settimana, sarà sempre la Cina più 8,8%, però all'interno dei paesi, diciamo, dell'area euro, in quelli che chiamiamo i nostri cugini, l'Italia purtroppo sembra essere quella che con questa revisione va peggio, perché per il PIL italiano nel 2021 si prevede una crescita del 3%, 2,2 punti percentuali in meno delle precedenti stime, mentre la Spagna dovrebbe fare più 5,9, la Francia più 5,5 e la Germania, anche la Germania dovrebbe fare qualcosa di più, cioè più 3,5%, quindi l'Italia rischia di essere da questo punto di vista una sorta di fanalino di coda all'interno dell'Unione Europea. Questo per effetto ovviamente del prolungarsi dei lockdown, ma anche purtroppo per effetto dei ritardi nell'adozione delle cosiddette politiche anticicliche, cioè quelle che dovrebbero funzionare per rilanciare l'economia se ci sono degli shock esterni che bloccano alcuni comparti, alcune attività e quindi producono un calo, un blocco della produzione in alcuni comparti.
Ecco, per sintetizzare l'argomento possiamo dire che il fondo ci ha detto che stiamo toccando il fondo, però se per esempio abbassassimo il costo del lavoro come a Riyadh, magari le prospettive sarebbero migliori, soprattutto sul fronte dell'occupazione.
Dubito, non sarebbero migliore.
Ho capito, lei dubita perché nella vita dubita più di Cartesi o qualunque cosa faccia.
Semplicemente perché ci sono tre fattori. Se abbassiamo il costo del lavoro, riduciamo la capacità di reddito dei cittadini, che già è sufficientemente ridotta. Ricordiamo che l'Italia all'interno dei paesi dell'area euro è quello che ha visto la maggiore riduzione di capacità di reddito dei cittadini, e minore capacità di reddito vuol dire ovviamente minori consumi, vuol dire anche minori introiti per lo Stato, perché alla fine dal reddito dei lavoratori arriva una quota consistente dell'IRPEF, e quindi questo avrebbe degli effetti negativi anche dal punto di vista degli incassi dell'amministrazione in termini di fiscalità, e in terzo luogo non necessariamente un abbassamento ulteriore del costo del lavoro. Questo l'abbiamo già visto proprio con i provvedimenti come il Jobs Act, muove l'occupazione, soprattutto l'occupazione, come dire, di qualità e non quella di basso livello, che è poi quella che ha caratterizzato almeno negli ultimi 20 anni l'andamento del mercato del lavoro in Italia.
Professore, lei a un certo punto ha pronunciato la parola IRPEF, e proprio mentre pronunciava la parola IRPEF mi hanno passato in onda l'ospite a sorpresa.
Sì.
Lo introduciamo adesso lo introduce lei al momento giusto?
No, lo introduciamo adesso, perché noi eravamo arrivati appunto a fare una riflessione su perché il Fondo Monetario ha tagliato così tanto le previsioni sull'Italia, e quella tra i paesi, diciamo, principali del mondo occidentale, dell'Unione Europea, è quella che ha visto il taglio maggiore delle previsioni sul 2021, e quindi il nostro ospite ci serve proprio per parlare di quali potrebbero essere le politiche anticicliche, e tra le politiche anticicliche ovviamente inevitabilmente vorremmo parlare seriamente di cosa significa il Next Generation EU, cioè il Recovery Plan.
E allora, cari ascoltatori, fate rullare i vostri tamburi interiori, perché al giorno delle locuste, pensate un po', non ce l'aveva nessuno questa mattina in onda, ma noi sì. Siamo lieti di poter annunciare che ai nostri microfoni abbiamo Mario Draghi. Vado con la prima domanda?
No, dai.
No, non è Mario Draghi, e non è nemmeno un ospite a sorpresa. Piuttosto è un amico, un collaboratore che ritorna. Lo avevamo dovuto mettere in mute per impegni più grandi di noi, ma adesso, professor Di Stefano, è 1, 2, 1, 2, 3. Intoniamo le note dell'amico E. Oh, mi segua.
Oh. Non la so,
non l'ha fatta
pure
male. Professor Santoro, bentornato.
Buongiorno, pensavo che mi presentasse come il professor X, però visto
era tutta un'inutile liturgia di suspense. Ha sentito però il collega Di Stefano come ha fatto in modo convincente quel
sì.
Non è andato male.
È passata qualche settimana, ma la sua performance canora è sempre di alto livello.
Sì, sempre disastrosa, è una delle peggiori presenti nella radiofonia mondiale.
Professor Di Stefano, ritorni, come dire, ai toni, ai linguaggi che le sono più consoni e consueti. Abbiamo con noi l'onore di avere nuovamente il professor Alessandro Santoro. Riprende un po' il filo del discorso, perché io mi sono perso nella drammaturgia.
Il filo del discorso era quello che abbiamo introdotto con numeri solidi o meno, non lo sappiamo, ma sicuramente importanti, delle previsioni del Fondo Monetario Internazionale. Tra i principali paesi europei, l'Italia è quella che ha subito in questa revisione del fondo il taglio maggiore, meno 2,2 punti percentuali. Siamo scesi a una ipotesi di crescita del 2021 del 3%, vorrei ricordare che dopo un presuntamente meno 9, fare il più 3% è una performance veramente, come dire, bassa, perché si parte appunto da quasi 10 punti percentuali in meno di prodotto interno lordo, quindi recuperare, crescere di 3 punti non significa recuperare, ecco, 3 punti dei 9 che sono stati persi.
Questo è un po' riassunto dell'argomento precedente. Qual è la domanda?
La domanda è quali sono le politiche anticicliche, e quindi quanto conterebbe attivare al più presto, se possibile, il recovery plan, e dove.
Professor Santoro.
Sì, innanzitutto mi sia consentito dire che se parliamo di Europa quest'anno, prima di tutto bisognerebbe parlare di Eurolega, ma chiudiamo la parentesi e torniamo alle cose serie.
Per fortuna ci sarà modo di farlo.
Allora, la prima cosa che vorrei dire per rispondere alla giusta domanda del collega è che invito tutti i radioascoltatori a non credere a molte delle cose che vengono dette e scritte sul PNRR italiano. Non è vero che non è stato fatto un lavoro in questi mesi, il lavoro è stato fatto, e il PNRR italiano, che è stato presentato al Parlamento dalla stessa Commissione europea, con i quali i contatti sono stati continui e costanti in questi mesi, è giudicato per alcuni versi un buon piano, per altri versi un piano debole. Non siamo né particolarmente più indietro né ovviamente neppure più avanti rispetto agli altri paesi. Ricordiamo però che noi abbiamo il PNRR più grosso di tutti i paesi europei, nessuno ha la nostra ammontare di risorse. Ciò detto, il problema esiste ed esiste per due ragioni. La prima ragione è che nel piano italiano ci sono troppi incentivi il cui effetto è dubbio rispetto alla ripresa economica, all'incremento del PIL e all'impatto occupazionale.
Facciamo un esempio, giusto per chiarire agli ascoltatori, un esempio di incentivo che non funziona dal punto di vista della leva.
4.0 delle imprese.
Allora, 4.0 è un discorso delicato, nel senso che 4.0 ha avuto una sua funzione e sicuramente, come dice il professor Di Stefano, molto importante, perché si prende quasi 19 miliardi, quindi una fetta pari al 10%, poco meno del totale. È un incentivo agli investimenti che in realtà ha avuto un buon impatto negli anni passati, però diciamo l'impatto occupazionale soprattutto nella zona del meridione d'Italia è molto dubbio, che è anche una delle cose che la Commissione mette in discussione. Però ce ne sono, ahimè, anche di peggiori. Ci sono una serie di piccoli incentivi disseminati qua e là nelle pieghe del piano, nel settore dell'agricoltura piuttosto che del turismo, piuttosto che dei beni culturali, che magari rispondono ad esigenze obiettive, giuste, ma i cui effetti concreti, soprattutto a breve termine, sulla ripresa economica sono dubbi. I grossi, poi questo è il primo problema. Il secondo problema sta nel fatto che i grossi piani di investimento che ci sono nel PNRR e che potrebbero invece avere un effetto importante sono soprattutto legati agli investimenti, diciamo, sul ferro, sulla ferrovia, le nuove reti ferroviarie. E qui obiettivamente il ritardo nell'adozione del piano, ritardo relativo, ma soprattutto l'emergere di tutta una serie di problemi tecnici legati al coordinamento tra le diverse amministrazioni coinvolte, fa pensare che la realizzazione concreta non sarà prima del 2022, forse 2023. E questo obiettivamente è un altro problema rilevante, perché anche nei conti di finanza pubblica che sono stati presentati, l'effetto cosiddetto tecnicamente di retroazione, cioè di incremento del PIL dovuto all'incremento degli investimenti, cominciava a essere sensibile già dal 2022, quindi questo è effettivamente un problema.
Ma comunque per il 2021 di effetti di questo tipo non ce ne possono essere, non saranno sicuramente percorribili.
Allora, diciamo che nelle previsioni del governo non c'era un effetto rimbalzo dovuto al PNRR nel 2021, era proprio modesto. Si pensava ad un effetto rimbalzo legato alla fine della pandemia, alla ripresa della produzione e alla ripresa della domanda interna ed internazionale. Quindi io penso che ciò che pesa di più rispetto al 2021 su questo taglio delle previsioni è il prolungarsi della pandemia, il ritardo nel piano vaccinale, il fatto che molti settori continuano ad essere in grande difficoltà, che la domanda internazionale è ancora fiacca e questo si ripercuote pesantemente sull'economia italiana. Dopodiché è successo già nel 2021 che alcuni istituti prevedessero un calo a due cifre del PIL italiano, che non è accaduto, quindi potrebbe accadere anche quest'anno che si sbagliano.
Le 8:54 minuti, professor Di Stefano, abbiamo 3 minuti prima della pubblicità. Che dice, ci fermiamo qui per il momento o approfondiamo ancora?
Un'ultima domanda la vorrei fare a professor Santoro, cioè gestire una massa così rilevante di soldi e renderli, come dire, immediatamente cantierabili e utilizzabili è una delle operazioni più difficili in assoluto, perché credo che nella storia del dopoguerra non ci sia mai stata una cifra così grande da spendere in tempi così brevi. Secondo te quali potrebbero essere gli strumenti per appunto evitare che il tutto si blocchi negli aspetti burocratici?
Allora, in una parola, è un problema di gestione politica molto più che di soluzioni tecniche. Ripeto, le soluzioni tecniche sono già state studiate, alcune sono buone, altre vanno approfondite. Ma proprio di gestione politica, per gestione politica intendo finalmente una decisione sulla governance, chi coordina, chi attua e chi monitora. Purtroppo su questo, che poi è stata quello che ha fatto scoppiare la crisi, anche se poi la crisi vera era su altre ragioni, ma insomma il casus belli, chiamiamolo, su questo siamo indietro, non abbiamo una struttura di governance definita. E questo è, a mio avviso, la necessità primaria sulla quale dovrebbe lavorare il prossimo governo, ammesso che ci sia, che non andiamo ad elezioni. Ricordo che la Commissione mette il termine del 30 aprile come termine inderogabile, quindi francamente non vedo come si possa andare ad elezioni e rispettare questo termine.
Termine del 30 aprile, mo me lo segno, come direbbe Troisi di fronte al dovete morire. Prima di salutare il professor Santoro volevo aggiungere una piccola cosa riprendendo l'argomento dell'effetto rimbalzo. L'effetto rimbalzo di cui vorrei parlare un secondo con entrambi i professori è quello della pallina da ping pong, perché gli ascoltatori devono sapere che il professor Santoro ha lanciato il guanto della sfida al professor Di Stefano quando ha saputo che il professor Di Stefano in gioventù è stato un asso del tennis tavolo, addirittura atleta di rilievo nazionale che giocava al Vigorelli, ma mi ha detto sono 20 anni che non gioco, come Fantozzi quando diceva sono 30 anni che non scio. Professor Santoro, vuole rilanciare il guanto della sfida al collega Di Stefano anche attraverso i nostri microfoni?
Io dico semplicemente quando vuole, dove vuole.
Cosa risponde il professore?
Sono a disposizione, va bene.
Oh,
sono completamente fuori allenamento, ma va bene.
Posso annunciare che abbiamo i diritti di questa sfida per trasmetterla?
Assolutamente sì.
Ah, come McGregor Mayweather, sarà uno dei grandi appuntamenti, è talmente sfigato lo sport da quando c'è la pandemia che sarà certamente tra i primi 10 e 20 della stagione. Professor Santoro contro professor Di Stefano al tavolo da ping pong prossimamente su queste onde. Professor Santoro, è stato bello riaverla con noi, grazie intanto, ci risentiamo presto.
Buona giornata, saluti a tutti.
Buona giornata. Professor Di Stefano, io acceleravo un po' perché adesso abbiamo la pausa pubblicitaria delle 9 o giù di lì. Le annuncio già che nel solco delle sue scelte musicali per la riapertura della seconda parte oggi proporremo un brano fortemente voluto non solo da lei ma anche dal collega Massimo Rebotti. Si intitola Luna ed è il più grande capolavoro scritto da Gianni Togni. Se lo ricorda?
Assolutamente no.
Tra poco comunque, così se lo ricorda.
Da uno blocco mi annoio un po', passo le notti a camminare dentro un metro, sembro uscito da un romanzo giallo, ma cambierò, sì cambierò. Gettano arance da un balcone, così non va, tiro 3 calci ad un pallone e poi chissà, non sono ancora diventato matto, qualcosa farò. Ma adesso no,
Luna!
Luna, non mostri solamente la tua parte migliore, stai benissimo da sola, sai cos'è l'amore e credi solo nelle stelle, mangi troppe caramelle. Luna, Luna, ti ho vista dappertutto, anche in fondo guardando al mare, ma io lo so che dopo un po' ti stanchi di girare. Restiamo insieme questa notte, mi hai detto no per troppe volte, luna. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', se sono triste mi travesto come Pierrot. Poi salgo sopra i tetti e grido al vento, guarda che anch'io ho fatto appunti con Dio. Ho mille libri sotto il letto, non leggo più. Ho mille sogni in un cassetto, non lo apro più. Parlo da solo e mi confondo e penso che in fondo sì, sto bene così.
Luna!
Luna, tu parli solamente a chi è innamorato. Chissà quante canzoni ti hanno già dedicato. Ma io non sono come gli altri, perché ho progetti più importanti. Luna, luna, non essere arrabbiata, dai non fare la scema. Il mondo è piccolo se visto da un'altalena. Sei troppo bella per sbagliare, solo tu mi sai capire. Luna, e guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', a mezzanotte puoi trovarmi vicino a un jukebox. Poi sopra i muri scrivo in latino, evviva le donne, evviva il buon vino. Son pieno di contraddizioni, che male c'è, adoro le complicazioni, fanno per me. Non metterò la testa a posto, mai, a maggio vedrai che mi sposerai.
Luna,
luna, non dirmi che a quest'ora tu già devi scappare. In fondo è presto, l'alba ancora si deve svegliare. Bussiamo insieme ad ogni porta, se sembra sciocco cosa importa. Luna, luna, che cosa vuoi che dica, non so recitare. Ti posso offrire solo un fiore, poi portarti a ballare. Vedrai, saremo un po' felici e forse molto più che amici. Luna!
Sulle mani, professor Di Stefano, sulle mani!
Sì, eseguo, eseguo.
No, no, ma non lo dico io, lo dice il collega Massimo Reboti, che come dicevamo ha fortemente voluto questa canzone e con lei ha condiviso la scelta di un classico di Gianni Togni. Ci scrive proprio in questo momento: il testo è pazzesco, mal d'amore, depressione, riscatto, qualità finissima. Le chiedo, professor Di Stefano, lei quando è triste si traveste come Pierrot o sceglie un altro tipo di travestimenti, tipo il patato?
No, nessuno dei due.
Nessuno dei due. Ma no, le capita di un po' come è capitato a tutti di rivolgersi alla luna? Scusi, mi viene da ridere perché mi è arrivato un altro messaggio in questo momento non posso citare. Dicevo, le capita di rivolgersi alla luna?
No, sinceramente no. No.
Ma se lo facesse, lo farebbe più come poeta o come licantropo?
Più come licantropo, almeno sarebbe un po' diverso dal solito.
Sì, 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 una scelta originale, una scelta di carattere. Non le chiedo se lei abbia mai fatto a pugni con Dio, perché è troppo impegnato a fare a pugni col capitalismo, quindi è un altro rivale importante comunque, questo senza
dubbio.
Ombra di dubbio. Senta, da dove ripartiamo? Ripartiamo dalla Francia?
Ripartiamo dalla Francia.
E quindi mettiamo Lio adesso, Amour Solitaire.
Va bene, non la conosco,
non la conosce.
Mi affido pienamente alle tue scelte. No, ripartirei volentieri dalla Francia, perché questa settimana il ministro dell'economia Bruno Le Maire ha rilasciato un'intervista, o meglio ha sollecitato di dire la sua con il Financial Times, e non è stato molto, come dire, diplomatico, è andato giù dritto per dritto, dicendo esplicitamente che i problemi relativi al Next Generation EU non sono nei paesi, ma sono a Bruxelles. E a cosa si riferiva Le Maire? Lo si è capito nell'intervista, sostanzialmente al fatto che la Commissione, soprattutto le scelte del vicepresidente Dombrovskis, stanno riportando sul tavolo della discussione rispetto ai recovery plan quelle famose riforme strutturali che hanno caratterizzato gli ultimi 20 anni della gestione dell'austerity firmata a Bruxelles. Le Maire, senza giri di parola, ha detto chiaramente che non si può pensare di proseguire con il patto di stabilità e crescita, che per ora è sospeso, lo ricordiamo, è stato deciso dalla Commissione che le regole del patto, quindi il famoso 3% del deficit sul PIL e il 60% del debito in rapporto al PIL, non sono considerate regole, appunto, che vanno tenute in esame almeno fino alla fine del 21, ma la posizione di Le Maire, che è anche una posizione razionale, è quella che queste regole dovrebbero essere rivalutate per tener conto della realtà. I livelli di debito più alti della nostra storia, dice Le Maire, i tassi di interesse più bassi della nostra storia e maggiori esigenze di investimento nella nostra storia. Parole molto chiare, appunto, di Le Maire, che sembravano rivolte in particolare alla Germania e alla volontà, almeno espressa da alcuni esponenti dei falchi tedeschi, di ritornare appunto a queste riforme strutturali che sarebbero indispensabili all'interno dei piani del Next Generation EU. Noi stiamo parlando sempre solo della nostra crisi, ma questo bisogna ricordarlo, da Bruxelles potrebbero arrivare delle mazzate dal punto di vista del bilancio pubblico. Per esempio, sembra che la Commissione alla Spagna, che ha già presentato il suo recovery plan, abbia chiesto la riforma del sistema pensionistico, così come aveva fatto in passato con l'Italia e con la Grecia, ma la stessa richiesta di mettere mano al sistema pensionistico sarebbe stata avanzata persino per la Germania, sempre dagli uffici della Commissione. Quindi questo capitolo del confronto tra Bruxelles e gli Stati sul recovery plan rischia di essere molto acceso e dovrebbe incrociare appunto la revisione di queste regole, che diventano veramente non realistiche, considerando che la Francia, per esempio, si avvierà, certo, a una percentuale del debito sul PIL del 120% già alla fine del 2020.
Parole molto chiare, quelle di Le Maire, diceva il professor Di Stefano, parole evidentemente molto chiare per chi parla il francese, chi invece il francese non lo capisce, non avrà trovato altrettanto chiare quelle stesse parole. Intanto ho avuto un déjà vu. Perché sì. Mi è già successo che mentre lei parlava del recovery plan, scorrevano di fronte a me le immagini del Quirinale, con lo stesso inviato davanti al Quirinale, gli stessi tizi che camminavano di fianco al Quirinale, però forse non è un déjà vu, è che settimana scorsa eravamo esattamente nella stessa situazione, sempre al Quirinale, con lo stesso cronista, con le stesse persone, eccetera eccetera. Dalla Francia invece passiamo alla Grecia, che zitta zitta, la chetichella sembra essere molto più avanti di noi sul recovery plan.
Sì, sicuramente molto più avanti, perché l'ha già presentato, ha presentato il proprio piano nazionale di ripresa e resilienza, che è appunto è chiamato così da tutti perché è la regola europea, ha scritto un piano con tempi, quantità, azioni molto precise, sembra essere quindi nettamente più avanti dell'Italia dal punto di vista delle azioni e soprattutto le priorità e le linee di intervento, come quelle del digitale e dell'ambiente, sembrano effettivamente molto in linea con quelle dell'Unione Europea anche in termini di interventi infrastrutturali. Ricordiamo che la Grecia, per esempio, che ha un PIL, un'economia molto piccolo, ma negli ultimi anni aveva puntato molto sul tema della logistica, della movimentazione delle merci, ha inserito ovviamente una parte consistente delle risorse per il piano di miglioramento dei propri scali portuali, che sono molto interessanti e possono essere molto competitivi rispetto a quelli italiani, perché accorciano ulteriormente le distanze per le navi che attraverso appunto il canale di Suez raggiungono l'Europa, e dall'Europa possono appunto raggiungere i mercati di riferimento del Nord Europa attraverso nuove linee ferroviarie e nuovi scali portuali molto più avanzati, in particolare quello del Pireo, che negli ultimi anni è cresciuto moltissimo in termini di ruolo e di capacità competitiva rispetto a quelli appunto delle altre aree del Mediterraneo, in particolare i due scali italiani su cui il PNRR dovrebbe investire di più, che sono quello di Gioia Tauro e quello di Genova.
Quando ha cominciato a parlare di Pireo, ho sognato che fosse semplicemente l'anticamera del magico mondo dei Noli, e invece vedo che purtroppo in scaletta non è così. Purtroppo c'è non solo il cambiamento di paradigma, ma anche il cambiamento di mondo per effetto della crisi pandemica, cosa che si evince dalla realtà innanzitutto, ma anche, dice il professor Di Stefano, dalle affermazioni del capo economista del Fondo Monetario Internazionale al Financial Times.
Sì, Vítor Gaspar, che è il capo delle ricerche sulle politiche fiscali, che altro non vuol dire che sostanzialmente le politiche di bilancio pubblico, lavora solo su quello, ha rilasciato un'intervista alla Financial Times in cui dice esplicitamente che insomma, il mondo post-Covid è completamente stravolto rispetto appunto a solo un anno e mezzo fa, due anni fa, e quindi ritiene che per esempio tutta la questione relativa ai debiti vada completamente rivista, non è più un problema e non deve essere più un problema quello del debito, sostanzialmente dice questo Mr. Gaspar, perché bisogna pensare che anche i bassissimi tassi di interesse spostano le problematiche relative alle posizioni debitorie, e ovviamente Gaspar guarda in particolare alle nuove scelte di Biden, lo ricordiamo, che ha allargato per altri 1.900 miliardi di dollari il piano di stimoli economici, in particolare rivolto alle famiglie, perché questo è l'accordo che è stato raggiunto all'interno del Congresso. Insomma, siamo di fronte a un cambio di paradigma mondiale sul tema del debito. E questo non potrà non porre qualche interrogativo anche sulle scelte, sull'operatività con le quali si devono gestire queste masse debitorie degli stati, che però sono indispensabili gli investimenti pubblici, in particolare, lo dice Gaspar, per rispondere a una crisi di queste dimensioni che tra l'altro si sta appunto, come dicevamo, prolungando anche sul 2021.
Intanto so che lei è un grande appassionato di vela, così come lo sono diversi ascoltatori, quindi ne approfitto per dare la notizia della notte. Luna Rossa impeccabile domina le prime regate 2-0 su American Magic, si rischiava il grave fallimento e invece potrebbe andare a giocarsela con gli inglesi. So che non gliene frega niente, però magari invece agli ascoltatori le piace Luna Rossa, veramente?
No, interessante, se metto da parte le mie problematiche, come dire, di stabilità dello stomaco,
posso infatti mi piacerebbe vederla su un catamarano a 50 nodi,
no,
col sacchetto in bocca, che...
No, ho provato a salire a 30 nodi e stavo molto meglio che con 10.
Ha fatto vela a 30 nodi, veramente?
Sì, un giorno.
Asso del tennis tavolo e velista in una sola persona?
Velista assolutamente no. Detto che
era lì come la polena.
Sono stato invitato, stato invitato.
Da Tronchetti Provera su Trialberi?
No,
perché lei poi parla bene ma razzola male,
Su una delle barche più spartane che si raggiungeva solo in canoa per non avere impatto sul
Certo, una piroga vietnamita adesso per far bella figura con gli ascoltatori.
C'era il tender, giuro.
Vabbè.
Non esisteva tender, era una grande sfida con la canoa.
Tender is the night, come dice il poeta, adesso non è the night ma è the morning, cioè abbiamo ancora 12 minuti di trasmissione, quindi non ci perdiamo in chiacchiere, anche perché...
Sei tu che hai introdotto la vela.
No, sono io che introduco, sì, sono io che mi perdo in chiacchiere.
Trasparente.
Ma certo, indubbiamente, però stavo dicendo che c'è molta attesa da qualche giorno, da un paio di giorni, perché sono circa 48 ore che c'è questa grande fibrillazione attorno alla storia di GameStop, storia pazzesca, anche oggi ripresa ancora una volta in prima pagina, i Robin Hood che assaltano Wall Street, ma la vogliono sentire gli ascoltatori, raccontata da lei, professor Di Stefano. Che cos'è sta storia di GameStop?
Beh, allora, riassunta e semplificata, si tratta di questo.
Racconti bene, non semplifichi, vada, ne ha facoltà.
Ad un certo punto i soliti hedge fund, quelli che fanno il bello e il cattivo tempo sul mercato ormai da più di 20 anni, in particolare a Wall Street, avevano messo nel mirino il titolo GameStop. Perché? Perché GameStop nasce come una catena di negozi per la vendita di giochi, ovviamente i giochi fisici, i prodotti fisici per i giochi attraverso qualsiasi strumento elettronico sono ormai veramente passati di moda, e quindi GameStop sta cercando di vendere i suoi 450 punti vendita per trasformarsi ovviamente in una piattaforma di vendita online e di gioco online, che è quella che sta avendo maggiore successo a livello internazionale.
Insomma, non era messa benissimo, non aveva grandi prospettive, non era esattamente un'azienda volano di quelle che fanno sognare gli investitori e su cui ci mettono una paccata di scommesse e di futures.
Anzi, esattamente il contrario, cioè era stata messa nel mirino appunto dai grandi fondi, dai grandi hedge, in particolare Melvin Capital, che aveva scommesso una somma molto consistente con le famigerate vendite allo scoperto. Sostanzialmente aveva fatto appunto una scommessa su il crollo del titolo di GameStop per effetto di queste difficoltà, e aveva messo sul tavolo oltre 2 miliardi di dollari per scommettere appunto su il crollo del titolo e poi ricomprare le azioni GameStop dopo che si fosse realizzato questo crollo, facendo come al solito profitti molto consistenti. Ma questa volta,
ecco, fin qui siamo alla normalità, no? Alla classica prassi operativa degli hedge sui mercati. Ma invece che cosa accade?
Accade che a un certo punto, diciamo verso già la fine dell'anno, è incominciata una prima ondata di acquisti in controtendenza, acquisti coordinati su GameStop, questi acquisti.
E uno si domanda, ma perché? Ma com'è possibile? Va così male?
Eh sì, ma perché alla fine si sono messi alcune migliaia di trader, alcune migliaia di piccoli risparmiatori che dialogavano e dialogano su delle piattaforme social, da Reddit a Twitter, ma anche un po' su Facebook, ma soprattutto Reddit, soprattutto con un'application che si chiama Robinhood, che è un'app per i colloqui social appunto proprio dei trader, si sono sostanzialmente messi assieme e hanno coordinato degli acquisti, ovviamente acquisti piccoli per ciascuno dei trader, e hanno portato l'azione da $4 per azione, che era questo il valore che aveva diciamo all'inizio, fino a raggiungere i $450 in poco meno di un mese. Quindi
erano tutti acquisti piccoli, ma erano così tanti che sono riusciti a gonfiare in controtendenza totale il valore del titolo a livelli altissimi, insensati quasi, e questo cosa ha provocato? Ha provocato il fatto che gli hedge fund invece avevano scommesso sul crollo del titolo.
Esatto, e quindi si sono ritrovati con perdite ingentissime, perché ovviamente seppur con le spalle larghe, è evidente che se ci si ritrova con una scommessa al ribasso partendo da valori tra i 4 e i $10 e ci si ritrova con un'azione che supera i $400, il picco è stato di $468 pochi giorni fa, per la precisione nella serata del 28 di gennaio. Risulta evidente quali possono essere appunto le dimensioni del problema e le perdite che sono state registrate. Si stima che la sola Melvin Capital, che è una di questi hedge fund, abbia perso più di $1 miliardo solo in questa primissima fase. Nella partita bisogna annoverare anche i commenti di Elon Musk, che non ha mancato di intervenire in questo scontro titanico e veramente nuovo per la prima volta tra appunto trader, piccoli trader e i grandi hedge fund, perché Elon Musk ha twittato su GameStop il 26 gennaio di fatto dando il proprio appoggio agli utenti della Robinhood application e all'insieme degli utenti che si ritrova su Reddit, e questo non ha fatto altro che far crescere ulteriormente la spinta degli acquisti fino alla giornata di ieri. Ieri è intervenuta la SEC, ieri pomeriggio, ha bloccato, cioè ha praticamente invitato le piattaforme di trading a limitare gli acquisti su GameStop, e questo ha prodotto un boom, un'ondata, un crollo del prezzo delle azioni. In una sola seduta praticamente il titolo è crollato a $132-134, quindi ha perso più di $400 in una sola seduta, perché evidentemente la fine della scommessa al rialzo ha prodotto anche un'ondata di vendite di molti che hanno anche guadagnato parecchi decine di migliaia di dollari.
Però mi interessa proprio questo aspetto, addirittura la Casa Bianca valuta se intervenire, ma il mercato non dovrebbe essere il mercato? Non è che è una cosa che è un mantra che si dice sempre, perché dovrebbe intervenire la Casa Bianca a fronte di questa nuova azione fondata su una rete di piccoli trader che acquistano in massa? Non siamo all'interno dello stesso tipo di gioco a proposito di game e di GameStop?
Dal punto di vista formale è ovvio che ci sono dei profili al limite delle norme, perché gli acquisti coordinati effettivamente sono considerati manipolazione del mercato un po' in tutti i mercati azionari, però si parla in genere di acquisti coordinati di soggetti con le spalle larghe, non di piccoli risparmiatori, per piccoli medi risparmiatori che si mettono assieme appunto utilizzando i social network. Quindi è un panorama assolutamente sconosciuto fino a questa vicenda al regolatore. Quello che sorprende è che un po' tutto l'arco politico americano, da Cortez al leader dei repubblicani, si siano scagliati contro questa attività coordinata, dicendo che si trattava di manipolazione del mercato. Un po' sorprendente, perché francamente le scelte e le azioni degli hedge fund non mi sembra che siano meno manipolatorie di quelle dei trader, piccoli trader che si mettono assieme. Quindi direi che questa vicenda sta facendo emergere ancora una volta come tutte le regole del mercato azionario, soprattutto di quello americano, che poi è quello più liquido, quello più frequentato, quello con il maggior numero anche di piccoli risparmiatori, sono ancora fortemente governate dai colossi del mondo finanziario. E le scelte che farà l'amministrazione Biden e le scelte che farà il ministro del tesoro dell'amministrazione Biden, che lo ricordiamo in questo caso è proprio Janet Yellen, saranno forse rilevanti per capire se Biden vuole appunto sganciarsi almeno parzialmente dai condizionamenti di Wall Street, oppure se sceglie appunto la difesa dell'establishment finanziario, che è rappresentato da questi grandi fondi hedge che sono in grado poi di fare il bello e il cattivo tempo manipolando loro i prezzi, ma evidentemente quello viene considerato legalmente corretto.
Prof, la fermo qua, perché a me piacerebbe molto invece manipolare il tempo, ma il tempo non si può manipolare, anzi, come diceva Gianni Minà, è assai tiranno, e quindi andiamo con la rubrica Veneto.
Mi piace figure con la lucane che Gigetta, dammela per carità, Gigetta, dammela per carità, Gigetta, dammela per carità. Mi piace vigore con la lucane che Gigetta, dammela per carità, Gigetta, dammela per carità, per carità.
Crack, crack in Veneto.
Sì, perché è tornata di attualità, ma ovviamente in questo momento forse ci siamo completamente dimenticati che c'è una commissione d'inchiesta sul sistema bancario che fa la replica di quella della precedente legislatura, che vedeva protagonista Casini come presidente, l'onnipresente Casini, quello che adesso sembra dettare le regole sulla presidenza, la prossima presidenza della Repubblica. Questa commissione banche ha ascoltato il procuratore della Repubblica di Treviso, Massimo De Bortoli, che è andato a spiegare appunto la sua inchiesta sul default di Veneto Banca, in particolare per cui è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa a giugno del 2017, e tutte le attività, come è noto, sono state poi cedute in Intesa San Paolo al prezzo di 50 centesimi con 5 miliardi di garanzie a carico dello Stato. De Bortoli è stato molto duro non solo nei confronti dell'amministratore delegato, che ha detto davanti alla commissione aveva acquistato opere d'arte, arredi d'antiquariato per oltre 6 milioni di euro, che in realtà poi valevano non più di 1,6 milioni di euro, insomma ha evidenziato che eravamo in presenza di un soggetto che era veramente il padre padrone della banca, ma ha attaccato molto pesantemente le condotte gravissime di PricewaterhouseCoopers, cioè la società che doveva fare la revisione contabile di Veneto Banca, e questo rinfocolando anche le polemiche, ovviamente si è soffermato anche sul ruolo di Banca Italia. Lo ricordiamo che nello scontro sulla vicenda delle banche venete c'è sempre dietro l'angolo la polemica sul ruolo appunto di Via Nazionale, e De Bortoli qui è stato molto netto. Da quello che ho potuto verificare, Banca d'Italia avrebbe potuto fare di più, perché Consoli non fu più amministratore delegato ma diventò direttore generale, restando di fatto il dominus assoluto. Quindi, come dire, insomma, che Banca d'Italia questa volta, diversamente dalla Consob, Banca d'Italia davvero sulla vicenda appunto di Veneto Banca avrebbe mancato al suo ruolo, e questo magari nell'immediato non provocherà terremoti, ma a medio termine potrebbe ripercuotersi nel dibattito politico, superata, si spera, la crisi di governo.
Mi chiude esattamente sullo 0-0, perché la trasmissione è finita con in coda quel che resta di Me piace i bigoli, una dei classici che accompagnano dal punto di vista sonoro i racconti della rubrica Veneto del professor Di Stefano. Professore, prima di salutarci, c'è in questo momento in TV Mastrota che sta vendendo una fascia lombare per la postura. 49 euro, ce ne da due. Le ordino? Perché l'ho visto un po' ingobbito ultimamente.
Ma no, guarda, non so se...
Proviamola, per 49 euro, due ce ne da.
Vabbè, fai tu, decidi tu.
Io adesso c'ho da fare, chiami lei. C'è il numero sovrimpressione.
Non posso.
Vabbè.
Non posso.
E perdiamo un'altra occasione. Ci sentiamo settimana prossima.
Alla prossima.
Arrivederci, ascoltatori. Buona giornata. Ci sentiamo noi martedì con le mani nel tardi.